previsioni del tempo.
Ed eccoci qui pronti, Paolo Corazzon, buongiorno.
Ma buongiorno Barbara, che piacere sentirti, anche se insomma, ti devo parlare di un weekend all'insieme di un po' di umidità, sì? Sull'Italia, ecco, cosa che già da alcuni giorni si fa sentire, soprattutto sulle regioni settentrionali, uh-huh. E in effetti ti dirò, il nord avrà sia oggi che nel weekend ancora parecchie nuvole, e il nord-ovest qualche pioggia, Piemonte, Lombardia, Liguria, qualche fiocco di neve sulle montagne. Nel resto d'Italia ti dirò, non sarà un brutto weekend, al centro-sud addirittura si toccano i 15 gradi. Però le regioni adriatiche alla fine del weekend, quindi domenica, e poi le isole maggiori durante l'intero fine settimana, lì sì, un po' di variabilità e qualche goccia di pioggia, ma ripeto, almeno lì con temperature quasi primaverili, viene da dire, quindi lì si sta anche benino. Quindi un po' di variabilità è da mettere in conto, ma poteva andare peggio, ecco. Non
assolutamente,
è
hai ragione, perché il grande freddo per il momento ce lo siamo lasciato alle spalle, ma sì, potrebbe tornare, perché io aspetto i giorni della merla, che sono
merla,
a fine mese.
Sì. Ma non è solo una questione proverbiale, diciamo, perché in realtà sembra proprio che a fine mese avremo a che fare con un'altra ondata di freddo, certo. Forse non particolarmente intensa, ma mi sa che la merla si farà sentire quest'anno.
E dai, e lo vedremo, dai, tra un paio di settimane vedremo se arriva oppure no. Grazie Paolo Corazzon, buon lavoro.
Ciao, buon weekend.
Giletti 102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Oggi azzurro Forza Italia. Massimo Giletti, buongiorno, chiaro segnale questo.
Mi sto preparando per i mondiali, quindi faccio finta di non capire le tue provocazioni politiche.
Ma infatti
oppure per le Olimpiadi, perché so che noi guardiamo, anzi tu soprattutto guardi alla neve e alle montagne con grandi speranze e grande amore.
Grandi speranze italiane soprattutto.
E amore.
E amore per la passione, certo, secondo sempre fondamentale. La passione traina tutto nella vita.
Guarda,
tu che non la vivi, sei così...
Che ride, così che ride.
Ma Barbara, sì, è vero, perché ormai è vecchio, ha finito il suo tempo, Santarelli.
Allora, sbagliando di cose serie, Santarelli, ieri sera mi chiama Barbara Sala.
Non è vero.
Alle 2:30 di notte, anzi dice? Stanotte, di stamattina.
Stavo dormendo io a quell'ora. Cioè,
vedo Sala.
Era Beppe Sala.
Poi era Beppe Sala, invece, in realtà, e che probabilmente si sbagliava e continuava a chiamare il mio numero. Allora, di che si parla, amico mio? No,
curioso che tu citi Milano, perché Milano è una di quelle città come Roma, come tutte le grandi città, che hanno una stazione in cui si parla di sicurezza. Nuovo decreto, ho letto, mi ha fatto molto ridere, il decreto anti-Maranza. Adesso i nemici dello Stato sono diventati i Maranza.
E io, ogni epoca ha i suoi
nemici.
Una volta i romani avevano i Galli, i Visigoti.
Noi abbiamo i Maranza.
Noi abbiamo i Maranza. Ecco, la decadenza è già in questa cosa. No, io sorrido, perché francamente, adesso siamo seri, quando si continuano a fare pacchetti sicurezza, da quando si è al governo, sono tanti anni ormai, perché sono quasi 4, no?
Sì.
È una lettura, mi preoccupa, nel senso che vuol dire che non hai risolto il problema. Perché se l'avessi risolto non saresti continuamente alla ricerca di nuovi pacchetti, nuove situazioni. Problema italiano ce lo dobbiamo mettere in testa con grande semplicità, è uno solo: non si fanno carceri, manca la certezza della pena, tutto il resto a mio avviso sono assolutamente chiacchiere, separazione delle carriere, non carriere, tutte chiacchiere. Nessuno, né di destra né di sinistra, costruisce carceri che risolverebbero il problema. Certo, è un impegno, non lo so, forse non porta voti, ma io penso che se in Italia uno facesse una bella conferenza stampa e dicesse: cari amici italiani, abbiamo iniziato a costruire delle carceri perché le nostre sono 138% di affollamento in più rispetto al previsto. Quindi già questo ti dice... un paese civile si vede dal tipo di carceri che ha, con tutto rispetto, io non è che sono, però le nostre sono invivibili, c'è tutto quello che volete, anzi mandiamo e continuiamo a mandare i giovani in carcere, così diventano ancora peggiori criminali. Si è sbagliato tutto e continua a sbagliarsi tutto.
Ecco, vogliamo sentire voi su questo, perché poi c'è anche il passaggio precedente, cioè l'intervento delle forze dell'ordine, quello che possono o non possono fare. C'è stata grande polemica per l'indagine sul carabiniere che ha sparato e ucciso l'aggressore che aveva accoltellato un suo collega.
È uno degli scandali italiani più grandi. Il vice brigadiere Emanuele Marroccella ha preso 3 anni di carcere.
Adesso vedremo.
Intanto il magistrato, io aspetto Sallusti che arrivi, perché voglio chiedergli proprio anche su questo. 3 anni di carcere. Il suo collega si era ricevuto una coltellata con un cacciavite, ha fatto fuori questo signore, con tutto rispetto, un dispiacere quando si ammazza una persona, ma che certamente non era un santo, non era un angelo, non era un passante. E io ho letto nella sentenza, c'è scritto, ha fatto uso legittimo dell'arma, quindi uso legittimo dell'arma, ma è eccesso colposo. Allora, se fai uso legittimo dell'arma, mi dovete spiegare come è possibile sia eccesso colposo, perché allora non l'hai usata bene, no, la usi bene ma devi essere condannato. E questo poveraccio di vice brigadiere dovrà pagare a gente che sta in Siria, in Afghanistan, parenti sparsi in tutto il mondo, 125.000 euro. Per fortuna, devo dire la verità, Maurizio Belpietro sulla Verità ha fatto partire una campagna di sostegno che ha raggiunto cifra 300.000 euro. Ecco, ma che paese è? Ma dai, ma veramente, io non, cioè, non state voi in strada al posto dei colleghi carabinieri.
Allora, sentiamo voi su questo tra poco allo 02 25 15 15. Chiamate da subito se volete parlare in diretta con Massimo Giletti. Noi intanto partiamo. Everybody here comes from somewhere. Just as soon forget and disguise at the summer camp where you volunteered. No one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station.
100 secondi con
Alessandro Sallusti.
Buongiorno direttore.
Mamma mia che accoglienza.
Vabbè, ogni anno è così, siamo sempre, l'unica certezza è che noi ogni anno ti accogliamo in questo modo, Alessandro. Allora, tra l'altro, il titolo del libro potrebbe sembrare un colpo basso, invece Sallusti con Luca Palamara ha un libro che sta andando come sempre alla grande, Il sistema colpisce ancora. Che vuol dire, che voi due colpite ancora o è che il sistema colpisce ancora? Qual è il punto?
No, vuol dire che il primo libro è stato inutile, nonostante abbia avuto
il successo.
Non per mio merito ha avuto un successo, è stato inutile perché non è cambiato nulla, se ne è discusso tanto, ma ci hanno fatto credere che rimosso Palamara e tre suoi presunti complici in quelle nefandezze, la giustizia sarebbe diventata una sorta di orologio svizzero perfetta. Tutto a posto, non c'è bisogno di nessuna riforma. Ecco, invece purtroppo non è andata così, e in questo secondo libro si racconta come il sistema è vivo vegeto e continua a operare con i vecchi metodi di Palamara.
Senti, ma mi togli una curiosità, tu che ci sei dentro molto di più di me, ma perché ha pagato solo Palamara? Cioè, tutti i nomi che Palamara ha con grande dovizia di particolari indicato, sono rimasti al loro posto, ricordo, no, presente, anche il vicepresidente del CSM è rimasto lì, tranquillo.
Il famoso castello di carte, no? Se tu ne sfidi una, viene giù tutto.
Sì.
Quindi Palamara era la carta che si appoggia sopra, e quindi con delicatezza è stata tolta, ma se solo ne sfilavi un'altra dovevi poi sfilarle tutte, perché erano tutti nelle stesse condizioni. Io in questo nuovo libro racconto che quando uscì quel libro, un importantissimo procuratore della Repubblica Italiana, ancora oggi nelle sue funzioni, mi chiede di incontrarmi. E siccome era coinvolto suo malgrado nelle vicende di Panama, ho detto, oddio, adesso questo mi farà un mazzo così. Ci sediamo a tavola e lui dice, guardi direttore, ho letto il suo libro due volte e ho riscontrato 34 ipotesi di reato. Io ho detto, dottore, abbia pietà, io sono già pieno di querele, di denunce, non ci si metta anche lei. E lui mi ha detto, no, guardi, ci siamo capiti male. Le 34 ipotesi di reato sono a carico dei miei colleghi, ma stia tranquillo che non succederà nulla, primo perché cane non mangia cane e secondo perché gli interessi in gioco sono troppo alti, e quindi lei ha fatto anche un buon lavoro, ma stia tranquillo, non serverà nulla, e infatti è andata così.
Allora, però io vorrei portarti su una domanda che quando adesso affronteremo la riforma della giustizia. Siamo onesti, non è che cambiando i PM da una parte e dall'altra la giustizia italiana migliora.
No, ma questa è vero, ma è assolutamente vero, ma è già così adesso. Il PM che cambiano e diventano giudici o viceversa sono lo zero virgola. Cioè allora, se così è, che non è quello il problema, qual è il problema di certificarlo? Ma in realtà l'inghippo non è il PM che diventa giudice e viceversa, è che siedono nello stesso consiglio di amministrazione, cioè nel CSM unico. Quindi i PM nominano e puniscono o non puniscono i giudici nominano e puniscono o non puniscono i PM. È lì che avviene, è in quel momento lì che avviene il cortocircuito, e per cui nascono dei crediti, dei debiti poi da pagare nel corso della vita professionale. Questa riforma sdoppia i CDM, i consigli di amministrazione.
Sì,
cioè,
ecco, ti capisco, però
uno per i giudici.
Quello che io vorrei fosse chiaro, poi usciamo, ti faccio altre domande. Non è che gli italiani, siccome hanno problemi veri con la giustizia, perché i tempi burocratici, lentezze, cioè sta riforma non tocca minimamente quel mondo lì. Avremo gli stessi problemi.
Ma questa dobbiamo intenderci.
Perché non spacciamola per la riforma della giustizia.
No, questa è una riforma costituzionale. Cos'è una riforma costituzionale? È un intervento di manutenzione straordinaria. Cioè, tu immagini la giustizia come una casa che ha le fondamenta che traballano e il tetto che entra acqua. Dopodiché, anche per questo, l'ascensore non funziona, la luce sul pianerottolo va e viene, eccetera, eccetera. Allora, la riforma sistema il tetto e le fondamenta. L'inquilino quasi non lo vede, non si accorge di questa roba, ma la casa viene messa in sicurezza e a quel punto puoi andare a fare le manutenzioni ordinarie, che sono quelle che dici tu, quelle di cui si accorge la gente, no? I tempi della giustizia, la velocità, i risarcimenti, eccetera, eccetera.
Il carabiniere Marocella, aspetta, il carabiniere Marocella, ti vorrei tenere perché poi sai che la radio ha i suoi tempi. Il carabiniere Marocella è stato condannato a 3 anni per aver ucciso un ladro che aveva nell'immediatezza ferito con una... infilando un cacciavite nel corpo di un suo collega. Uso, leggevo prima, uso legittimo delle armi, però eccesso di colposo. Ecco, qui bisogna intervenire seriamente. Ho visto che in questo decreto si prevedono delle modifiche anche su questa situazione, però non lo trovi incredibile che siamo l'unico paese in cui un poliziotto che fa il suo dovere deve subire quello che subisce?
No, è assolutamente incredibile, ma questo rientra in una cosa che con la riforma c'entra o non c'entra, entra con la follia, perché le leggi le si interpretano e le si applicano. In questo caso, come in tanti casi, le leggi vengono interpretate da magistrati che hanno delle idee bizzarre e che sono liberi e non rispondono e non pagano per i propri errori. In Italia ogni anno 1000 persone vengono messe in carcere ingiustamente, non che vengono assolte dopo essere state processate, che quello ci sta ovviamente, no? Non è che tutti devono essere... No, che
sì, sì,
vengono, non sono nemmeno processati, vengono messi in carcere, magari ci stanno per mesi, alcuni per più di un anno, che non dovevano essere messi in carcere.
Io spero che su questo agiscano, che facciano carceri, perché il vero problema è che non sai dove metterli, nessuno fa le carceri, come ho detto prima, nessun governo né di destra né di sinistra fa le carceri, per cui ci sono tutte le pene alternative. Barbara Sala.
Io vado veloce un attimo lanciando anche l'argomento che tratteremo tra poco insieme ai nostri ascoltatori, no? Le norme anti-Maranza, comunque questa non sicurezza che c'è nelle nostre città. Direttore, come facciamo, come fa anche la magistratura a fare in modo che quando becchiamo questi che fanno rapine, aggressioni così, poi leggiamo già noti alle forze dell'ordine? Perché la gente dice, se era già noto alle forze dell'ordine, perché questo non è stato processato, carcerato, eccetera, eccetera?
Non è stato carcerato, sì, non è stato processato e carcerato perché per la magistratura questi sono reati bagatellari. Cioè, perché devo star lì a perdere giorni, a scrivere sentenze e tutto quanto, no? Per una roba che io mi devo occupare dei colletti bianchi, delle grandi inchieste, voglio finire da Giletti in televisione in prima serata, no? C'è una sottovalutazione del reato cosiddetto bagatellare, che è bagatellare magari per chi lo commette, ma è terribile per chi lo subisce, perché uno scippo è un trauma. È una violenza, è uno stupro per chi lo subisce, no? Per chi lo deve giudicare è una perdita di tempo. E anche lì, quando si dice i magistrati, la politica non può dire ai magistrati cosa fare, se no si mina l'indipendenza. Non è vero, in Francia il governo dice: cari magistrati, quest'anno per favore vi volete occupare degli scippi e dei microfurti, no? Perché i magistrati devono occuparsi di quello. In Italia se lo fai indebita interferenza nella libertà della magistratura di fare quello che vuole.
Ne parleremo. Grazie direttore.
Luca Palamara con Alessandro Sallusti. Il sistema colpisce ancora. Ciao direttore.
Grazie al direttore Sallusti. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo proprio dalle vostre telefonate, dalla domanda che ci siamo fatti questa mattina. Sicurezza, decreto anti-Maranza, così è stato chiamato. Si puniranno, dice, anche i genitori? Se questi ragazzi sono molto giovani che non hanno vigilato.
Beh, non hanno, evidente che se uno arriva così qualche dubbio su cosa ha fatto il genitore ci sta, eh.
Allora, io avrei anche sempre... sul dubbio del genere, analizzerei cosa ha fatto nella sua vita il genitore in generale.
Sì. da chi ha preso esempio il figlio, esatto. Diciamo. 02 25 15 15, vi aspettiamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8.30 qui su RTL 102.5, buon venerdì mattina, Giletti 102.5 con Massimo Giletti e voi allo 02 25 15 15. Roberto, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Allora, che ci dice?
Cosa vi posso dire? Io credo che questa sentenza sia qualcosa di vergognoso. Perché
quella
non si può...
sì, che non è una sentenza, eh.
Beh sì, no, in primo grado.
No, in ogni caso è vergognoso che si condanni o si incolpi o si processi un carabiniere perché ha fatto il proprio lavoro. Lui, i ragazzi carabinieri o i poliziotti sono sulle strade, rischiano la vita per tutelare i diritti degli italiani e molto spesso ci rimettono anche loro qualche ferita o addirittura a volte la vita, e questo è... bisogna sempre ricordarselo.
Ma lei crede in queste nuove, adesso un altro pacchetto, nuovo pacchetto emergenza?
Credo di sì. Anzi, credo che debba essere votato di corsa, perché bisogna tutelare la sicurezza del popolo,
ecco,
italiano.
La fermo e le faccio una domanda. Venne il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un mio programma L'Arena e mi disse quello che mi sta dicendo lei: aumentiamo le sanzioni per chi fa i furti, per chi fa violenze. E io lo guardai molto contento, dissi: senta, e dove li mette poi? Cioè, se la capienza delle nostre carceri è rimasta ferma agli anni 70, lei mi deve spiegare, con tutti gli immigrati che sono arrivati in questi ultimi anni, che ormai fanno parte, credo, del più o meno 40-50% dei detenuti sono extracomunitari. Non mi sembra serio, lo dico con grande... lo dissi a Renzi, lo dissi a tutti, lo ribadisco oggi. Non mi sembra serio fare aumenti di pena o prendere ulteriori disposizioni sapendo che non hai idea di dove metterli. Perché, ripeto, poi fai semilibertà, braccialetto elettronico, quello che fa dei reati incredibili, che ho visto quest'estate fotografato agli arresti domiciliari nella sua villa con piscina al mare. Ci prendiamo in giro due volte. Io voglio capire perché non si fanno le carceri. Questo è il vero punto. Dove li mette? Mi dica lei, dove li mette? A casa sua? I Maranza, no. Dove li mette? A casa sua? Perché se non capiamo noi italiani questi, che per l'ennesima volta ci fanno dei pacchetti ma non fanno le carceri, ci facciamo prendere in giro, purtroppo.
Sì, questo è vero, però fare carceri significa comunque, come si dice, creare il problema di come gestire queste persone, perché... nella stragrande maggioranza dei casi sono extracomunitari, sono persone che sono sul nostro territorio da ospiti, e l'ospite, se non è gradito,
controllo,
deve essere invitato ad andarsene.
Lo invitano, scusi, quello che ha ammazzato il povero capotreno Alessandro, esatto, a Bologna,
esatto,
aveva un decreto di allontanamento, come tutti, esatto, maggior parte, fatto dal prefetto. Io,
esatto,
credo che un paese civile non può accettare questo. Ecco dove dico che me ne frega, esatto, dei pacchetti. Se poi tu gli fai l'avviso di espulsione, quello si piglia il cartellino, devi uscire dall'Italia, e se lo appallottola se lo mette da qualche altra parte.
Dipende, è portato da dove è venuto, perché è solo
chiarissimo,
così,
chiarissimo. Roberto, andiamo velocissimo.
Prego, entra dentro queste cose, perché sennò veramente...
Ma no, più che altro poi sembra sempre che la delinquenza sia un problema di immigrati o di stranieri. Ma non lo so, i numeri non dicono proprio questo. Mauro.
Però che ci sia un problema esistente, certo, evidente. Sì, basta fare un giro intorno alle nostre stazioni importanti.
Mauro, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, come diceva Barbara, se tu comunque un decreto lo chiami decreto anti-Maranza, sembra che il problema sia lì, Cimaranza. Già il nome, secondo me, è un nome sbagliato. Bisogna decreto sicurezza, decreto per i cittadini italiani, per la sicurezza dei cittadini italiani. E poi, secondo me, è anche la cosa giusta quello che diceva il dottor Giletti, la questione della certezza della pena, perché qua non è possibile che la certezza della pena ce l'ha solo il gioielliere che spara a un rapinatore, un poliziotto che spara a un delinquente perché l'ha pugnalato alla gamba.
Ma ieri com'è finita? Quel ragazzo di Varese che si trova un delinquente in casa, lo accoltella, è stato arrestato o sbaglio?
Esatto, qua la certezza della pena. Cioè
uno entra in casa tua, tenta di fare quello che non dovrebbe fare, tu lo ammazzi in una colluttazione, eccetera, cosa fanno? Ti arrestano.
Posso dirgli.
Ma che paese siamo?
Ma dove stiamo andando? Ma io dico io, questi qua che legifera, che fanno le leggi.
Capito, ma qua siamo adesso
chiari e non a interpretazione, perché qua mi sembra che i giudici interpretano la legge e la interpretano secondo dalla loro
parlare del caso del peruviano che ha ucciso e violentato questa ragazza che si chiamava Aurora?
Esatto.
Era piede libero nonostante un'altra situazione di stupro.
Noi abbiamo
e che non risultava neanche nel casellario, ma dico, ma dove viviamo?
Ma si cambi la legge, allora si cambi quella di legge.
Siamo ridicoli, dai.
Una legge, secondo me, deve essere fatta che non deve dare modo a un giudice di interpretare.
Ma non è che la legge deve essere fatta contro i giudici, però abbi pazienza.
No, assolutamente no contro i giudici. Cioè, però non deve dare alibi.
Per favore, Barba, di qualcosa.
Che interpreta una legge. Poi il decreto anti-Maranza. Ma perché, scusa, non si prende quando si trovano questi delinquenti che non sono italiani, stanno qui per grazia ricevuta e continuano a delinquere, perché non si possono mandare indietro?
È perché andiamo a fare l'accordo di estradizione con il loro paese, non che poi dicono è complicato. I rimpatri.
Ho capito, allora, ma siccome lo sappiamo, quantomeno mettiamoli in un posto, ma se non c'è il posto, tu fai un centro in Albania dove non puoi mandare nessuno, faccio un esempio banale.
Grazie Mauro.
Ciao Mauro.
Falli in Italia i centri, mettili lì e rendili inattivi.
Massimo, ci segnalano che a Rovigo è appena stato inaugurato un nuovo carcere, non lo so se ci stanno anche invitando, non so, adesso ci mettiamo a fare le inaugurazioni, il tour con le inaugurazioni delle carceri nuove.
E ci dice quante persone può tenere?
Lo chiediamo
carcere?
Al nostro ascoltatore, quante persone, così ci risponde. Ma
anzi, già, scusa un secondo, poi ti do, la scorsa settimana, magari ci sta sentendo, una signora ci telefonò, mi interessa perché volevo parlarle, ci telefonò dalla Svizzera dicendo che a casa sua erano addirittura venuti i pompieri a controllare se il suo divano era ignifugo, quanti metri doveva stare dal caminetto. Ecco, se mi contatta, come ha fatto l'altra volta qui, mi farebbe una cosa aggredita.
Ok, abbiamo lanciato cerchiamo questa signora, credo che fosse di Zurigo,
Bravissimo.
Di Zurigo. Mario, buongiorno.
Buongiorno, ma vigevano.
E là, Vigevano, benvenuto.
La patria della sala, prego.
Coincidenze.
Massimo Giletti ha ragione. Se noi non abbiamo le carceri, dove li mettiamo? È come non avere le strade, non avere i porti, non avere gli aeroporti. Cioè, purtroppo, con tutto questo proliferare di microcriminalità e delinquenza, da qualche parte dobbiamo agire. Una volta esisteva il fermo di polizia, 48 ore, ed era un bel deterrente. Perché l'hanno levato?
No, ma io le sto dicendo che al di là delle 48 ore le ho fatto un caso clamoroso di questo peruviano che prende, violenta, uccide una ragazza italiana dopo aver già fatto quello che ha fatto ed era a piede libero. Allora, questa cosa qua non può essere. Non può essere. Allora, perché avviene? Perché non ci sono le carceri. Questo è il punto. A Rovigo, vorrei sapere quante persone tiene a Rovigo. Cioè, qui c'è bisogno di 15.000 posti. Questa è la realtà italiana. 15.000 posti. Quindi non è pochissimo. Però va fatto. Io penso che ogni italiano darebbe 2 euro a testa per risolvere questo problema. E lo faresti.
Dobbiamo salutarci, dobbiamo andare in pubblicità. Mario,
ciao,
grazie,
buona giornata.
Allora, andiamo velocissimi. Resta comunque il tema. Vedevo dai messaggi di quanto spazio di manovra abbiano o no le forze dell'ordine. Si interverrà anche su questo nel nuovo decreto. A proposito della procedibilità d'ufficio nei confronti.
Luigi, io non penso che il carcere serva. Attenzione, che risolva tutto. Perché se non si fa prevenzione, non si fa cultura nelle periferie. Quello che mi dà fastidio è che la sinistra sembra quasi non capire l'importanza della sicurezza e l'ha mollata alla destra. È l'errore più grave che si possa fare, la paura che c'è nelle nostre strade, la percezione della paura non è di né di destra né di sinistra.
Sono le 8.45 di questo venerdì 16 gennaio, RTL 102.5 con Massimo Giletti e Giletti 102.5. Aggiornamento sul carcere di Rovigo, ci scrivono che è quello inaugurato è un carcere minorile e sono stati trasferiti i minori da quello di Treviso che non era minorile. Qualcun altro dice niente carceri nuove, devono funzionare quelle che ci sono. Ma se non c'è più spazio, è proprio un discorso di metratura.
Il problema è molto semplice, fatevi sorvolare, che poi non sarebbe neanche difficile, perché sorvoli le carceri più importanti italiane, hai tanto di quello spazio intorno, allunghi le mura, prendi dei poliziotti penitenziari nuovi, quindi fai un investimento vero, sociale, economico, dai dei posti di lavoro. E anziché buttare il PNR in tante stronzate, non siamo stati neanche in grado di fare le carceri. Questa è la realtà. Poi potete fare tutte le leggi che volete, non servono a nulla, perché immancabilmente li ritroverete fuori, perché non sanno dove metterli. Questa è onestamente l'unica verità. E il dolore più grande è la mancanza di certezza della pena.
Sì, e ripeto, manca il passaggio precedente, bisogna prenderli prima, bisogna che ci sia qualcuno sul territorio e li arresti. Allora, abbiamo tantissime telefonate, grazie, quindi andiamo velocissimi, cerchiamo di farne il più possibile. Partiamo da Stefano. Buongiorno Stefano, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno, buongiorno, piacere, Stefano da Ferrara. Io ho sentito l'argomento, sono d'accordo con voi, penso che il problema sia quello delle carceri, che non ce ne sono.
No, con voi, guardi che Santarelli è contrario alle carceri. Lo diciamo subito. Barbara Sala penso sì, ma
no, è che tu eludi uno dei problemi. Parli di uno.
Ci sono dei passaggi prima. E poi a me piacerebbe fare prevenzione. No,
a scuola.
No, non a scuola, a prevenire il reato.
Ci vorrebbe anche il potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio, che sono pochissimi perché non ne assumono, o quelli che assumono in realtà non coprono i pensionamenti che ci sono. Poi sicuramente ci vuole la certezza della pena, perché se arresti uno gli dai 3 mesi per spaccio di droga, in realtà esce il giorno dopo, quindi
quello è inevitabile. Se non sai, ritorno a dire, se non sai dove metterli, riduci le pene. Sotto i 3 anni non ci va più in carcere nessuno. Guardate, io una volta mi sono sorpreso, lo dico per a Monica Sala, ho visto il racconto che faceva, credo proprio Marco Travaglio, quasi quasi, era più, diceva, uno che ammazza la moglie senza precedenti, piuttosto che dare i soldi, si faceva poi alla fine 2 o 3 anni.
Era Davigo.
E aveva risolto i soldi, il problema dei soldi alla moglie. Cioè, siamo a questo punto, perché il paese nostro è così, non hai precedenti, attenuanti generiche prevalenti, cioè, ma alla fine è così, è inutile che ci raccontiamo stupidaggine. E tutto questo, un terzo della pena in meno, nasce perché non sanno, vi ripeto, dove metterli, quindi creano un sistema così. Poi è chiaro che devi andare a prevenire, a far prevenzione, perché nelle periferie dove c'è il posto grande non li puoi abbandonare, devi portare cultura, devi portare sostegno, bellezza, non lasciarle in degrado, perché il degrado produce questo. Sono d'accordo, ma intanto fate le carceri, altro che Rovigo.
Grazie Stefano e Eleonora. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sono d'accordo con voi, ma allora, innanzitutto, più carceri. Secondo, perché i carabinieri o chi per essere forze dell'ordine non possono usare la pistola in un momento di pericolo e poi con il rischio di essere indagati? Poi non ci stupiamo se si girino dall'altra parte. Se un giudice sbaglia, perché non paga? Se tu giudici, sbagli a giudicare e poi questa persona esce e ammazza e, quella, e il mio figlio non c'è più, perché tu paghi per un giudizio che tu hai creato, una situazione che tu mi hai creato. E poi basta questo buonismo della sinistra, non lo sopporto più.
Lo dica Santarelli.
Ma adesso Santarelli, scusatemi, adesso sembra il problema del mondo sia il buonismo della sinistra, signora. Ma che c'entra?
Ma anche perché, scusate, Meloni è al governo da un po' e non è di sinistra.
Ma questo problema è da prima, non è che da quando c'è la Meloni. Io non sono meloniana, veramente.
Ma c'è stato per tanti anni Berlusconi, per dire.
Amica mia, Pandoro Gate, la Ferragni non va da nessuna parte perché, essendo ricca, ha fatto dei risarcimenti e quindi è così. Ecco, la dimostrazione che se hai soldi difficilmente vai in carcere, perché puoi permetterti bravo avvocato. Se sei un poveraccio finisci là dentro nel macigno e tritacarne.
Allora, do questo decreto, allora sbagli, paghi, ma se questi non hanno i soldi cosa facciamo? Sono comunque liberi, non hanno i soldi per pagare, sono persone che magari sono disagiate, soldi non ne hanno.
Cara,
e quindi
Barbara,
cosa facciamo?
Sbruffa Barbara Sala.
Ma no, non è che sbruffo, è che non lo so, sembra tutto molto serio. Il buonismo della sinistra. Qualcuno dice: scusate, parlare di castrazione chimica si può. Ma ragazzi, ma con questi messaggi sono belli per fare audience. Esatto.
Non risolviamo nulla.
Non risolviamo nulla, però è per quello
grazie Eleonora, c'è Savino. Buongiorno Savino.
Che c'è Nicola Savino?
No, è Savino e basta.
Savino.
Sì, sono Savino.
Ciao. Ma da dove Savino? Dove ci chiama?
Da Barletta.
Allora, lei è abituato alle sfide, alle disfide. Faccia il suo dovere e attacchi qualcuno di noi.
Perfetto, quindi vedo che lei conosce la mia realtà. Sì, ovviamente io sono di quelli che sta sul territorio e ha questo problema come lavoro. Nel senso che soprattutto perché la nostra città, la nostra terra è stata colpita da episodi abbastanza particolarmente gravi, e il problema quotidiano, uno dei problemi quotidiani che incide sulla percezione della sicurezza, è sicuramente quello della presenza di queste bande. Però attenzione, non generalizziamo. Perché un conto è parlare di bande tipo i Maranza, un conto invece di parlare di ragazzi che non hanno alternative a scuola, magari non hanno alternative di carattere sociale e vanno in giro come degli sbandati. Quelle non sono bande, quindi dobbiamo stare attenti anche...
Ma infatti lei segnala giusto, lei fa un ragionamento giusto. Palestre, attività sportive, attività ricreative, esatto. Tutto questo esatto. Si è abdicato negli anni e quindi gli sbandati rischiano di trasformarsi in altre bande. Questo è il punto. Lei lo tocca, non è che basta mettere le carceri, fosse semplice avrebbe un ricordo idiota. Però se mi permette, almeno che chi sbaglia abbia la certezza di starsene in carcere, noi non abbiamo neanche questo oggi. Almeno questo lo possiamo fare?
Assolutamente, se mi dà ancora un minuto, proprio a livello di esperienza, il problema grosso è anche quello delle famiglie. Io in una delle mie ultime esperienze abbiamo fermato dei minori, guardi, abbiamo chiamato...
Ma lei quindi è un poliziotto, un carabiniere, cosa fa?
Io sono il dirigente della polizia locale di Barletta. Okay.
Sì, che è successo? Avete fermato i minori e i genitori?
Poi abbiamo chiamato il genitore era succube di questo ragazzo, e il genitore, quando io ho fatto il mio dovere ammonendo questo ragazzo, minacciandolo che probabilmente l'avremmo tolto dalla famiglia, che forse esagerando anche, la mamma sa che ha fatto? Mi ha guardato quasi per ringraziarmi. Probabilmente lei non era mai riuscita a fare un discorso del genere. I figli avevano preso il sopravvento sui genitori. Questo mi ha molto impressionato. Quindi noi qui stiamo facendo un grosso lavoro con i servizi sociali, con le parrocchie, con tutti quanti, e questa è la strada, ovviamente insieme alla repressione di quei fenomeni che necessitano di un'attività di repressione seria e forte.
Chiarissimo, grazie Savino.
Buona giornata Savino.
Nicola, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Eccoti, da dove?
Siamo dalla provincia di Milano, Milano Sud. Io ero più che altro in disaccordo col dottor Giletti.
Oh, bene, dai.
Sì, ma perché più che altro ci sono altre strutture da dedicare i soldi, le scuole, gli ospedali. Per le carceri, la certezza della pena, solo quello, la certezza della pena. Vediamo se delinquono ancora.
Sono d'accordo con lei, ma le ripeto, questa certezza della pena,
sì,
la devi poi svolgere in un luogo dove poi non sei costretto a uscire il pomeriggio, la sera, perché sei in semilibertà, perché hai il braccialetto elettronico e quant'altro.
Assolutamente.
E quindi la domanda è: le carceri sono piene, dove sì. li mettiamo?
Ma
è obbligatorio costruire.
Sì, ma allora io da cittadino mi indignerei, ma non perché io sono per la certezza, anzi, io sono per una linea molto dura, però io preferirei prima dedicare i nostri soldi alle per i beni comuni, per tutti, non solo per chi delinque, e i delinquenti la certezza della pena, ma una pena seria, cioè una pena, la linea dura.
Sono d'accordo che la linea dura, ma la linea dura è inapplicabile perché le carceri sono stracolme. Ma 63.000 posti ci sono in Italia, più o meno, e sono sempre pieni. Quindi se tu vuoi la certezza della pena devi avere un posto dove si dice: signore, lei è condannato a 5 anni e 5 anni se ne piglia. In Italia succede: ti do 5 anni, però un anno te lo tolgo perché hai fatto l'accordo, il patto prime del dibattimento, no? Un terzo della pena, le attenuanti. Perché lo fanno? Non perché si divertono, perché hanno creato tutto un sistema per farli uscire, perché non sanno dove metterli. Andate a vedere chi ci sta in carcere, come minimo deve aver fatto oltre 3 anni di pena. Ringraziate
certo.
Dio, fatelo,
certo.
Credetemi. Poi io sono il primo a dire che bisogna investire in ospedali, in altro. Però, signori, la sicurezza è un problema.
Dobbiamo chiudere, Nicola.
Ciao,
grazie,
Nicola,
per aver chiamato.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Grazie. Andiamo in chiusura e poi tireremo un po' le fila, perché vedevo anche altri messaggi sul fatto che se le carceri poi le costruiamo, ma la giustizia non funziona, lasciamo perdere i giudici, vabbè, che per udienza ci vogliono anni e anni per arrivare alla sentenza, non ne parliamo.
Vabbè. No, cioè, vabbè, allora non facciamo più niente.
No, però, io dico, non solo le carceri, non solo le carceri.
Ho capito. My sweet Louise, my sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise, sweet, sweet Louise, Louise, sweet Louise.
Quasi uno scioglilingua questa. 1979, dal Canada fu un successo straordinario per loro. Iron Horse a chiudere, Giletti 102.5 di questo venerdì 16 gennaio, che è un giorno particolare. Vogliamo fare un augurio. Oggi avrebbe compiuto 76 anni Baldo Tebaldi, e senza di lui noi oggi non saremmo qui, perché tanti tanti anni fa contribuì a fondare RTL 102.5. Quindi se n'è andato presto, prestissimo, aveva 51 anni, oggi sarebbe stato il suo compleanno e lo avremmo festeggiato sicuramente tutti insieme. Un abbraccio a Carla, un abbraccio a tutta la sua famiglia da parte di RTL 102.5.
Questo è il nostro saluto e questo è il nostro ricordo. Allora, noi
quando si ricorda una persona vuol dire che non si dimentica mai, e questa è la bellezza. Sarà contento anche il nostro gran patron Lorenzo,
che salutiamo.
Ciao a tutti.
Allora, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo qui, e lunedì sera Rai 3 21:20 lo stato delle cose. So che tornerai.
Torniamo con cose delicate, come sempre, che fanno discutere, fanno polemiche.
E fanno anche audience.
Fanno molta audience, soprattutto il caso Signorini in Corona continua a essere molto interessante.
Sarà incollata allo schermo Barbara Sala, grazie.
Ciao Barbara.
Grazie Massimo Giletti, Luigi Santarelli, ciao.
Ciao.
Ciao.